dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.
Ma allora, siete felici di essere qui anche oggi, venerdì 20 febbraio, sì o no? Io sì. Allora, prima ho incrociato Michela De Pedrini al centralino e a giudicare dal sorriso penso che ne sia felice. Magari è semplicemente felice di essere lì pronta a prendere magari le vostre telefonate, lo 0848-0308 o i vostri messaggi WhatsApp 076-321-1113. Poi stavo chiedendo, Renato Amadò è felice? Mi ha fatto segno così, sentiamo.
Sono felice anche perché è venerdì.
Ah, vedi? Ecco. Ma non è che per caso avresti preferito essere altrove? Magari aver incaricato un sosia di sostituirti a Mille Storie? Ci hai mai pensato a una cosa del genere?
Tante volte, sì.
Ah, per Mille Storie?
No, in generale.
Ah, ok, ti sei quasi salvato. Perché adesso io non dico sempre, ma ogni tanto un sosia che prende magari il nostro posto, sbriga qualche faccenda noiosa, non sarebbe male.
Colpo d'occhio differenza c'è fra copia ed originale. Quante volgari imitazioni di te vedrai, quante contraffazioni. La voce, la tua faccia, il nome tuo qualcuno ha già duplicato. E da uno scantinato si inventerà talenti simili a quelli esistenti. Sosia vedrai, stanno ormai circolando, tu lo sai. La fantasia trattata e riciclata non più tua. Non sei rarità, perché hai scopato tanto, chi lo sa. Non ti invidio, stordito da 3000 radio. Unico, un doppione non c'è, niente che somiglia a me. Uguale, geniale, unico, non credo ne faranno più. E se sarò svenduto sulle bancarelle, come potrai cascarci non lo so. Pagare a metà prezzo ciò che a prezzo pieno ti do. Non ti sbaglierai, distinguere puoi falso, vero, chiaro, scuro, puro, impuro. In mezzo alle orchidee, l'inganno è così palese. E se non hai pretese, beato te, prendi per oro ciò che oro non è. A voi contrabbandieri di un'idea, che quel pensiero altera te. E se la gente intossicata è già, che fate? Ancora fumo le offrite. Una stagione non li senti più. Tu paghi due, prendi tre. In quell'affare non includerci me. Troppo caro per le tue tasche il mio futuro. Unico, altre facce non ho. Se c'è un doppio però è un baro.
Renato Zero, lo sappiamo che sei uno. Tanti, tanti gli imitatori di Renato Zero, ma rimane unico, come unico rimane Renato Amadò. Aurora dice anch'io, però una sosia me la terrei stretta. Allora, però dovete sapere che quando si parla di sosia, le storie si rincorrono e spesso che cosa fanno? Finiscono per intrecciarsi con la leggenda. E Mille Storie proprio non intende minimamente spezzare questa simpatica tradizione. Però, visto che è venerdì, vogliamo anche fare un po' di ordine, perché si fa presto a dire sosia. Faccio ordine, Renato, anche perché poi tra poco, ti avverto, arrivano Sergio Savoia e Danny Rauseo, che loro, sai, sono anche dei precisini, quindi... Allora, in principio fu la luce. Forse sto tornando troppo indietro, avrei bisogno di troppo tempo per una storia del genere, quindi facciamo così. In principio è l'ennesima scappatella di Giove, uno che, diciamo, non è che si può dire tutto casa e bottega, o meglio, la bottega la frequenta pure, solo che ama cambiare spesso bottega, mettiamola così. La mitologia, dovete sapere che è disseminata di figli, figlie, figliastri riconosciuti e non del re degli dèi. E anche in questa storia c'è il suo zampino, davvero. Il capriccio di Giove, in questo caso, si chiama Alcmena, che è una bellissima donna, è la moglie di re Anfitrione. Giove è abilissimo nei travestimenti, beh, è facile perché lui prende le sembianze di chi vuole, quindi può ingannare chiunque. E che cosa fa? Si intrufola in casa di Alcmena con le sembianze del re marito e voilà, il gioco è fatto. Precisazione, allora, Alcmena ci casca in pieno, con i sandali, come si diceva ai tempi. Almeno un dubbio poteva anche farselo venire, perché Anfitrione sarebbe in guerra, quindi non è che può tornare così in tempi brevi, però lei ci casca. Giove al tempo stesso, abbastanza sicuro di sé, però ha dei precedenti abbastanza particolari. Adesso non li elenco tutti, perché ha una fedina penale che Al Capone e Don Vito Corleone messi insieme possono solo impallidire. E allora, Giove non si fida, e allora che cosa fa? Chiede a Mercurio un favore.
Faceva il palo nella banda dell'Urtica. Ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui.
Lui era fisso che scrutava nella notte, quando gli è passato davanti a lui un carabinier. Insomma, un ghisa tricariva e un metronotte, nanca una piega nella farà complice. Faceva il palo nella banda.
Adesso mi viene un po' da sorridere. Non so se Mercurio si riveli in maldestro come il protagonista della canzone di Iannacci. Però il dio dai calzari alati, ricordo sempre, protettore anche dei ladri, a sua volta che cosa fa? Prende le sembianze del servitore del re. E il nome di questo servitore qual è? Sosia. Tutto bene, la storia va tutta bene, fino a quando il vero sosia con il suo padrone non rientrano a casa in maniera del tutto inaspettata. La cosa ovviamente darà vita a una serie di equivoci più o meno simpatici. Diciamo che sono divertenti per le due divinità, un po' meno per i terreni protagonisti della storia. Due cose comunque per la cronaca, per chiudere questa storiella. Da quel giorno sosia diventa sinonimo di persona che assomiglia ad un'altra, e Giove ricordiamo che lascia il segno, tanto per cambiare, perché dall'unione con Alcmena nascerà un frugoletto molto simpatico, vivace e decisamente forte, si chiama Ercole, ma la sua è decisamente un'altra storia, anche perché di sosia suoi è difficile trovarne, o forse no, perché per esempio così su due piedi mi viene in mente Ercole Baldini, la locomotiva di Forlì, celebre per la sua forza fisica, vincitore del Giro d'Italia, ma soprattutto dell'oro olimpico nel 1956. Ma non è ancora il momento della rubrica Milano Cortina, 2 ore 24 minuti e 27 secondi. Quindi andiamo a cercarne un altro. Potrebbe essere interessante la storia di Louis Austin, professione sollevatore di pesi. Lui è un classe 1908, il suo primo amore è l'atletica, getto del peso, però sarà il bilanciere a regalare gioia immensa, soprattutto gloria. Il bello è che lui lo scopre tardi, nel 1927, quando, lavorando come venditore ambulante ai mercati, si guadagna la selezione ai Giochi Olimpici del 28, gareggiando fra i pesi massimi leggeri. L'uomo ha un temperamento gagliardo, estroverso, è indisciplinato, è cacciarone, è dedito al divertimento più che alle sessioni di allenamento. Diciamo che in questo assomiglia molto a Giove, eh? Più che lavorare gli piace divertirsi. È spaccone tanto addirittura da far stampare delle cartoline prima dei Giochi Olimpici con la sua foto e la didascalia campione olimpico 1928. Al fuoco letteralmente dentro, al fuoco dentro, e a dispetto di che cosa? Di una tenuta nervosa che non è il massimo, perché per esempio lui fallisce ai Giochi Olimpici perché praticamente inizia a fissare il bilanciere ma non ha il coraggio di tirarlo su, poi quando lo fa è troppo tardi, in lacrime torna a casa con una promessa, quella che si rifarà. Infatti 4 anni dopo a Los Angeles andrà proprio così, come a Berlino, 4 anni ancora più tardi, quando batte un atleta tedesco. Beh, lo batte naturalmente tra i fischi, e che cosa succede? Che invece dell'inno francese suoneranno quello egiziano, cioè dell'atleta terzo classificato in quella gara, il tutto davanti agli occhi di un nervoso individuo in divisa militare con curiosi baffetti che lì a poco renderà il mondo un posto meno sicuro e bello. Ma questa è un'altra storia, mentre a Mille Storie in diretta vi raccontiamo una storia ancora più clamorosa, perché stanno arrivando tanti ospiti quest'oggi e io sono curioso di sapere da tutti questi, ho perso il conto, sono come i gremlins, io fuori li avevo visti, ne avevo visti forse 5 o 6, devono averli bagnati, si sono moltiplicati. Io vorrei sapere da questi bambini, c'è qualcuno che parla con me, che ha voglia di parlare con me? Lui ha alzato la mano, vieni qua, come ti chiami?
Leonardo.
Leonardo? Allora, noi abbiamo raccontato una storia adesso, mi devi dire una cosa, tu conosci Ercole?
No.
No, chi è che conosce Ercole? È un uomo fortissimo, vero? Ecco, abbiamo raccontato un po' la sua storia, come è nato. E lui è nato grazie a un inganno di una divinità, Zeus, il re degli dei, che inganna la sua mamma e si traveste da suo papà e succedono delle cose un po' particolari, e lo inganna perché prende la faccia come a carnevale, mette una maschera, diventa sosia di un'altra persona. Voi sapete chi sono i sosia?
No.
Non avete nessuno che vi assomiglia nel mondo?
No.
Cioè, secondo me sì.
Chi ti assomiglia?
Mio papà. Tuo papà. Però quello è un altro discorso. Il sosia, allora portatevi a casa questa cosa da Mille Storie. In giro per il mondo c'è, pensate un po', un bambino o una bambina belli come voi, alti come voi, biondi, rossi, che vi assomiglia tantissimo. Io sono molto preoccupato perché pensate se c'è al mondo uno come me.
Io e lui.
Voi due, va bene.
Io e mia sorella.
Allora, io vi lascio andare avanti con la vostra visita in RSI. Potete raccontare che siete stati in radio, oggi in TV no, perché ci sono i Giochi Olimpici. Venite la prossima volta quando c'è anche la TV. Va bene?
Ma Forza Cechia.
Forza Cechia, cosa state guardando?
Repubblica Ceca.
Ah, i salti, però guardate che c'è anche uno svizzero che è quarto, quinto in classifica. Ciao ragazzi, grazie di questa sorpresa.
Ciao.
Andate a cercare anche voi un vostro sosia.
Ciao.
Ciao. Grande genio indiano, dolce sognatore, quanto dolore c'era nel volo di Balacca.
Renato, ma guarda un po' da cosa passiamo, dalla mitologia a una scolare... Quanto erano piccoli? Erano minuscoli, non arrivavano neanche al bancone.
Mignon.
Mignon, veramente. Perché vi abbiamo fatto sentire questa clip? Perché copiare imitare può diventare anche un'altra, un'arte. E capita spesso nella storia della musica, che è un mondo tanto pazzesco, tanto che ci ritroviamo con Michael Jackson che copia Albano Carrisi. Pazzesco, eh? E poi, beh, poi ci sono loro.
Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
Beh, allora, forse loro sono i più imitati, copiati, coverizzati della storia. Stiamo parlando naturalmente dei Beatles, che rimangono comunque inimitabili ad anni di distanza. Molti ci hanno provato, eh. So, pensiamo per esempio ai Blur, pensiamo agli Oasis. Ecco, quando io Oasis, ascolto gli Oasis e poi li abbino immediatamente ai Beatles, a me viene in mente sempre un film straordinario che trovo veramente molto molto bello, che è Yesterday di Danny Boy, in cui il protagonista cade in bicicletta, se non ricordo male, durante un temporale e un blackout mondiale. Cioè due secondi in cui tutto il mondo va in blackout. Lui che cosa fa? Si risveglia senza due denti, se non ricordo male, ma soprattutto si sveglia e lui è l'unico a conoscere, a ricordare le canzoni dei Beatles, che per il resto del mondo non sono mai esistiti. E lui che cosa fa? Per convincersi della cosa prova a cercare in internet delle notizie legate ai ragazzi di Liverpool, e fra i test che fa cerca anche nel web Oasis. Fa la ricerca e appaiono solo foto di oasi nel deserto, e lui, incredulo per tutta la storia, si lascia sfuggire. Beh, questo in effetti ha un senso, proprio per quello che dicevamo noi. Adesso abbiamo pensato a questi gruppi, oppure pensate a un altro gruppo, ai Verve, che prendono spunto, si dice così, dagli eterni rivali dei Beatles, cioè i Rolling Stone, per questo che rimane, secondo me, un pezzo davvero meraviglioso. Allora, oggi Renato, bellissima questa giornata. Oggi è giornata di visite e il maestro severissimo ha detto: bimbi, quando ve lo dirò io, non al mio segnale scatenato l'inferno, ma al contrario, ho detto quando ve lo dirò io, tutti zitti. Allora, invece, quando ve lo dice Stefano Ferrando, io sono il gerundio del mattino, se non mi conoscete, quando ve lo dico io, fate un bel ciao forte, così lo sentono anche a casa. Uno, due, tre.
Ciao!
No, perché dopo pensano che noi raccontiamo storie. In effetti, siete capitati nello studio di Mille Storie, che vedete molto rosa, perché a noi piace questo colore. Mille Storie, perché noi, in effetti, raccontiamo un sacco di storie, tutte vere. E quando raccontiamo una mezza bugia lo diciamo, perché è giusto dirlo. Adesso posso raccontare un'altra storia, la volete sentire? Non so se vi interessa, eh? Vi piace la musica?
Sì.
Il rock and roll vi piace?
Sì.
Elvis Presley l'avete mai sentito?
No.
Mi sembra giusto. Però quando arrivate a casa chiedete, perché secondo me qualcuno a casa lo ha già sentito. Sì, perché allora stiamo parlando, Renato, di sosia, di gente che copia, Michael Jackson che copia Albano, lo sappiamo, è clamoroso. Però se parliamo di un singolo cantante, inevitabile rivolgere il pensiero a lui, al re del rock and roll, cioè a Elvis. Pensiamo agli anni ruggenti, qualche anno fa, quando il mercoledì facciamo cuore matto, capita di parlarne. Bobby Solo e Little Tony, uno più vocalmente, l'altro nello stile, lo imitano. E se pensate a Elvis, pensate a tutte quelle gare di sosia che si fanno nel corso degli anni, e a una di queste partecipa anche Nino. Nino che ovviamente non ha paura, anche se non parliamo di calci di rigore, ma non ha paura di salire su un palco. Nino ha 12 anni quando si innamora letteralmente di quella musica e di quello stile unico del re del rock and roll. E Nino nasce in Ticino da una mamma di taverne e un papà di Gentilino, un papà che però era nato oltreoceano da genitori emigranti. E Nino da ragazzino farà poi lo stesso viaggio, sbarca negli Stati Uniti quando ha 11-12 anni. Fino a 13 anni, ovvero fino a pochi mesi dopo aver scoperto quella musica, vive a Tampa, in Florida. Poi, purtroppo dopo la morte di suo papà, rientra in Ticino. L'eredità del papà è proprio l'amore per il re del rock, per Elvis. I bambini, adesso potevo chiederlo a loro, i bambini tendenzialmente quando hanno quell'età cosa dicono? Sognano di fare il calciatore, il farmacista, l'astronauta, il muratore, il regista audio come Renato, insomma tante cose. Lui invece che cosa dice? Io da grande voglio fare l'Elvis, non il cantante, l'Elvis, dice proprio così, è imitato, il vero Elvis lo è dai primi anni. L'abbiamo detto, c'è chi si veste come lui, chi prova a cantare come lui, tant'è che i concorsi si moltiplicano e spesso lo stesso Elvis siede in giuria divertito. Siamo negli anni 70 e fra i concorrenti di uno di questi concorsi c'è anche Nino. Vince il premio che è clamoroso, un tour attraverso diversi stati americani, ma soprattutto la possibilità di vivere una settimana nella casa di Elvis a Graceland, non solo per scoprire e toccare con mano i luoghi del re, ma per passare anche del tempo con Elvis Presley. Nasce così The Swiss Elvis, che è un titolo che lo stesso Elvis gli consegna, lo stesso che da decenni fa bella mostra sui cartelloni che annunciano uno show di Nino Zucca.
La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. Me e te. È così chiaro. Sembra difficile. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne il
tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché.
La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia un errore, e io ho tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pesse, me lo dico. E elementare, non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. E se la mia vita ogni tanto azzerasse te lo dire, ma se un bel giorno affacciandomi alla vita tutta la tristezza fosse già finita, io vorrei da te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché.
Ma differenze ne abbiamo a quintali, tranquilli, anche in un concorso per sosia. Charlie Chaplin è una stella, e che stella, ha saputo passare per esempio dall'epoca del cinema muto al sonoro. E non per tutti è stato un passaggio indolore, eh? Non tutti ce l'hanno fatta. Lui lo fa, lo abbiamo raccontato qualche giorno fa, in tempi moderni, in modo particolare con quella strana canzone senza senso apparente, e poi lo fa naturalmente con altri capolavori che ne certificano lo status di star. Noi però non siamo ancora a quel punto, siamo nel 1920 e sfogliando un giornale, lo Sheffield Evening Telegraph, si può leggere una storia che ha dell'incredibile. Charlie Chaplin ha fallito eppure alla grande, questo recita il titolo sul giornale. E non si tratta di un film andato male al botteghino, ma di un concorso, un contest, come dicono quelli bravi oggi, in cui si premia il sosia più somigliante a Charlie Chaplin. Allora, avete capito bene. Chaplin si presenta al concorso, non ha comunque i caratteristici baffetti, non indossa quelle scarpe sformate che valgono come un documento d'identità, e si mescola ai tanti imitatori. Il problema è che appunto non vince, risulta per la giuria non sufficientemente somigliante a se stesso. L'articolo è redatto da Lord Desborough e dice che Chaplin arriva in questo concorso ventesimo, cioè neanche secondo, terzo, ventesimo. Ricordiamo che siamo nei ruggenti anni 20 e il tam-tam social non esiste. Lascio a voi decidere se sia un bene o un male questa cosa. Esiste però il passaparola con rischi annessi. La storia raccontata dal quotidiano in inglese, dopo qualche giorno, qualche settimana, arriva in Asia, nella redazione del Singapore Times, circa un mese dopo il primo articolo, e riprende per filo e per segno la vicenda, però la arricchisce di un particolare non secondario. La storia della debacle di Charlie Chaplin è stata raccontata dalla famosissima attrice Mary Pickford, non a Lord Desborough, bensì a sua moglie. Tempo 15 giorni, quindi altre due settimane, l'aneddoto arriva addirittura in Nuova Zelanda, riportata dal Poverty Bay Herald, senza alcuna variazione. Tuttavia la storia, che continua a girare, comincia un po' a mutare a settembre, quando sul Dundee compaiono nuovi succosi dettagli su quella competizione. In primis spariscono le figure di Lord Desborough e di sua moglie, e si inizia a citare anche un fantomatico orologio d'oro messo in palio per il vincitore della gara, e si racconta come Chaplin arrivi in realtà non ventesimo, ma addirittura venticinquesimo.
Non si scambiavano commenti. Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo per 20-0 e che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo.
Io credo che a questo punto anche voi, come i malcapitati impiegati i colleghi del ragioniere Ugo Fantozzi durante la serie d'Italia-Inghilterra concomitante con il Cineforum aziendale, un piccolissimo, ragionevolissimo dubbio dovrebbe sorgere. Infatti nell'ultima versione di questa storia si racconta anche di come l'attore, dopo la gara, riveli a tutti la sua identità, creando una fragorosa esplosione di risate. Passano altri 8 mesi e si torna in Oceania, ancora in Australia, questa volta con una storia ancora diversa da quelle precedenti. Il 23 marzo 1921, infatti, sull'Albany, si parla finalmente anche del luogo dove sarebbe avvenuta questa gara per rassosie di Charlie Chaplin, in California. Adesso, in questa fantomatica gara, svoltasi nello Stato dell'Oro, sarebbero stati addirittura 40 i partecipanti. Vedi, prima abbiamo detto i Gremlins che si moltiplicano bagnandoli, i partecipanti si moltiplicano. Insieme naturalmente all'originale Chaplin, che scende ulteriormente in classifica, 20esimo, 25esimo, 27esimo addirittura adesso. Ovviamente, allora, né a Monte Carlo né in California tutto ciò è mai capitato, ma le leggende metropolitane, quelle che oggi hanno un altro nome e cognome, vale dire fake news, fanno parte della storia dell'uomo. E poi cosa fanno? Sbarcano a mille storie dove però diventano la storia della storia.
Ivana, puoi parlare un occhio sul te? Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto, is nothing.
Sì, che guarda, ho già una certa malinconia, sì, perché sta arrivando l'ultimo weekend dei Giochi Olimpici e questa è stata l'ultima sigla del nostro viaggio nella storia dei Giochi Olimpici, perché anche le cose belle, soprattutto le cose belle, mi vorrebbe da dire, hanno una fine. Però, Renato, io lo dico perché tu sei uno di quelli che ride sempre quando sente questa battuta. Tra 2 anni potrebbero anche tornare in versione spiaggia per i giochi olimpici estivi. E così, allora, avete capito, siamo all'ultimo tuffo nel passato olimpico. Un indizio lo avete colto fin dalla prima storia e dalla prima canzone, quella di Sosia. In quella olimpica, beh, dovete sapere che c'è spazio per 2 atleti che sono 2 gocce d'acqua. Non a caso, sono gemelli.
Fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano, sulla nostra fiaccola si spengono. Sogni in un cassetto di un castello per noi diventato bettola, come una favola, non si modifica, versa l'ultima lacrima, prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida, resto solo alla mia tavola, pensandoti sento già i brividi, adesso abbracciami. Basta nascondersi dietro parole a volte inutili. Si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori credici. Ho il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le 2 stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano segna l'epilogo. Ricordi che dentro le tue lacrime nascondono l'ultimo fremito. Spiegarmi, adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta ciò che conta e non bagnare con le lacrime una fiamma morta che si è già spenta. Potremo piangere domani senza che l'altro ci senta e attenta. Questo non vuol dire che sia solo tu a soffrire, ma penso che star male adesso non possa servire per poterci riunire. Non è che voglia fuggire, ma preferisco non mentire. È tardi per capire, perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto e detto. E nel suo viaggio si è portato il nostro caldo. Con te vivevo un sogno, ma ora sono sveglio.
Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo?
Versa l'ultima lacrima, prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola.
Dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando.
Anche vivevo un sogno ma ora sono sveglio.
Allora, gemelli diversi? Mica tanto, perché Steve e Phil sono due gocce d'acqua e con gli sci ai piedi dominano letteralmente tra i palistretti negli anni 70 e 80. Lo abbiamo ricordato, siamo all'ultimo nostro viaggio olimpico. I fratelli Mer, i gemelli Steve e Phil Mer, nascono a Yakima, nello stato di Washington, il 10 maggio 1957. Come sempre quando si parla di gemelli c'è una curiosità. Chi è il più giovane? Beh, è Phil, di 4 minuti. Lui ci tiene a sottolinearlo ogni volta in intervista, lo ricordo. Per 4 minuti io sono il più giovane. Crescono in una famiglia numerosissima che conta altri 7 fra fratelli e sorelle e sono la perfetta incarnazione di un certo sogno americano. Solidi valori familiari, uniti alla determinazione nel perseguire gli obiettivi. Scelgono lo sci, che non è, se vogliamo, lo sport più americano in senso stretto, ma loro sono coloro che sfondano poi quella porta che Vaughn, Miller, Schifrin troveranno poi spalancate, e scusate se poco. Phil è il più vincente nelle prove tecniche, fra il 76 e l'84 vince più volte in Coppa del Mondo, ma vince soprattutto un oro olimpico a Sarajevo nell'84. E che oro, perché dietro di lui chi c'è? Beh, suo fratello Steve, che di vittoria in Coppa del Mondo ne porta a casa tra virgolette solo 9, uniti, inseparabili nella buona come nella cattiva sorte, quella che si presenta proprio in quegli anni e quella che spingerà a salutare senza rimpianti per un mondo che da una parte li attacca, soprattutto diciamo il mondo dei media, e una parte invece li difende, tanti colleghi, atleti e avversari. Che cosa succede? Beh, succede che a Parpan un anno prima, il 16 gennaio del 1983, gareggiano. La vittoria va a Steve, che tra l'altro sarebbe anche la decima in carriera, però viene revocata perché per uno scambio di pettorali con il gemello, atto giudicato fraudolento dalla giuria, e questo nonostante la testimonianza favorevole degli avversari in gara. La delusione è grande, soprattutto per quella campagna stampa di cui parlavo prima, e li convince che a 27 anni si può anche dire basta, non prima però di quella doppietta di cui vi ho parlato a Sarajevo. Il loro però non è un addio rassegnato e risulta anche un bel insegnamento che ancora oggi può essere preso modello. Perché? Perché raccontano, molti atleti hanno difficoltà con il ritiro, dichiarerà poi Phil. Non è il mio caso, non è il nostro caso. Avremmo potuto smettere di sciare da un momento all'altro senza problemi. Non è ciò che mi definisce una gara di sci. E infatti Phil e Steve poi si reinventano nei panni di coach con il loro centro di allenamento a Park City nello Utah. Si dedicheranno poi anche alla loro passione, un'altra passione, quella per i motori. Felici, sereni, sempre uniti e sempre insieme. E sempre insieme sono arrivati anche Danny Rauseo e Sergio Savoia, che tra una manciata di minuti, dopo le notizie in lingua facile, saranno con voi e come ogni venerdì, perché ci si sente venerdì.
Ci si sente.
Ah, ecco, no, perché se non dicevi niente dopo nessuno ci credeva. Noi invece ci sentiamo e ci vediamo lunedì.
To domesticate you, but you're an animal, baby.
parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots